Padre, noi ti ringraziamo, tu sei il Dio della misericordia, della bontà, della tenerezza. Ti vogliamo esprimere la nostra riconoscenza perché ci chiami a far parte della tua grande famiglia e per questo ci ha inviato tuo figlio Gesù. Ti ringraziamo perché hai voluto donarcelo come il nostro Re e attraverso di lui insegnarci la vera regalità. Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti benediciamo e ti lodiamo come il nostro Re. Tu sei il nostro Re, colui che dà senso alla nostra vita. Ti vogliamo dire la nostra riconoscenza perché non solo hai condiviso la nostra vita, ma hai voluto condividere anche la nostra morte, per essere sempre con noi. Ti ringraziamo per la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita e ti lodiamo perché questo Spirito ci rende capaci di operare come te. Per questo ti invochiamo, Spirito Santo, di aprire i nostri cuori alla tenerezza e alla misericordia del Padre, per fare di noi dei figli. O Maria, tu che sei la Vergine fedele fino alla fine, tu che sei la donna della fiducia, della speranza, insegnaci la speranza che non viene mai meno e la fortezza nel momento della difficoltà e della prova. Amen. Leggiamo dunque questi pochi versetti che ci accompagneranno stasera, che ho voluto intitolare, mi sembra che questo sia un po' il titolo adatto, alla destra del Re. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava. Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio? Tu che sei condannato alla stessa pena? Noi? Giustamente. Perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. Ci fermiamo qui e credo che ne abbiamo abbastanza, anche se a voi sembra poco, ma come, tutto qui? Vi faccio presente che su appena 6 versetti ho tenuto un ritiro appunto sul buon ladrone di 5 giorni, quindi non vi voglio tenere qui 5 giorni adesso, ma penso che ce ne sia abbastanza. Ecco, i due malfattori in croce, noi l'abbiamo già visto l'altra volta, se vi ricordate abbiamo concluso proprio con la regalità di Cristo. Cristo che si concludeva con misero un cartello, il Re dei Giudei. Ebbene, adesso vediamo come Gesù esercita questa regalità. Gesù è un re che si trova sul trono e accanto a lui c'è qualcuno. Sono due malfattori, viene detto malfattori, cioè gente che fa male, quindi sono un po' nostri fratelli. Gesù dice: se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, vi ricordate? Quindi noi siamo cattivi perché facciamo cose cattive. E proprio la parola non è due ladroni, eh? Il verbo dice kakurgon, cioè uno che fa il male. Kakos vuol dire male, poi argheo vuol dire agire, fare, agire male, due persone che agiscono male. Quindi noi possiamo vedere in questi due malfattori nostri fratelli, come Giuda, anche lui è uno dei nostri fratelli, come Pietro, anche noi ci sentiamo, come gli apostoli che si sono dati alla fuga dopo aver promesso amicizia perenne, e credo che siano il campionario di tutta l'umanità, ci sentiamo quindi dentro anche noi. Anche il fatto che uno si lamenti di ciò che sta soffrendo e l'altro riconosca meritamente il male compiuto, ce li fa sentire particolarmente vicini. Quante volte anche noi viviamo questa situazione, Signore, che male ho fatto, tirami giù da questa croce, Signore, perché non salvi me stesso, prima ancora, salva me stesso e te, insomma, Qui è ancora gentile perché dice salva te stesso e noi. Noi diciamo Signore salva prima me perché tanto tu sei già salvo. Signore tirami giù. Quante volte anche noi ci lamentiamo delle nostre croci, imprechiamo contro i mali che potremmo vedere molto semplicemente come conseguenza dei nostri peccati. In tale sofferenza il buon ladrone è l'unico a comprendere quale possa essere la sofferenza di chi è innocente. Interessante, Quest'uomo, guardando a Gesù, dice, ma lui è innocente. Quindi, se tu soffri, sta dicendo al suo collega, e sei consapevole, abbiamo fatto del male, quindi la paghiamo. Chi sputa in cielo si sputa in testa, è normale. Effetto boomerang. Il male che noi subiamo l'abbiamo cercato, abbiamo fatto disastri e ora la paghiamo, ma lui non ha fatto niente di male, quindi puoi immaginare quanto soffra lui. Sotto la croce ci sono tante persone, abbiamo visto, tutti sono contro Gesù. Vorrei farvi notare che l'unico che prende le difese di Gesù è proprio questo malfattore. Non sappiamo che cosa l'abbia colpito in Gesù, ma io penso che non gli debba essere sfuggita la sua mitezza, il perdono che lui ha accordato a coloro che lo stavano uccidendo. Quest'uomo lì è accanto, sente tutto quello che Gesù dice, padre non imputar loro questo peccato, mamma mia, lo stanno uccidendo e lui anziché maledirli, mandarli a stendere, padre non imputar loro. Quindi guardando Gesù deve essere rimasto colpito. E dunque quest'uomo è un misericordioso, cioè uno che ha il cuore capace di soffrire con l'altro. Ecco che cos'è il misericordioso. È uno che è capace di soffrire con l'altro. Vedendo Gesù soffrire, prova a immaginare che cosa pensa Gesù, che cosa soffre Gesù. Quindi lui si domanda, se io che ho fatto del male soffro così, come deve soffrire lui che è innocente? Non sta neanche pagando per qualcosa di suo. Secondo quanto Gesù ha insegnato, potremmo dire che lui è tra i candidati alla misericordia. Vi ricordate? Beati i misericordiosi, perché faranno esperienza di misericordia. Allora, e si capisce, vedete? Succede veramente così. È come se qui, sulla croce, si avverasse esattamente ciò che Gesù ha detto nelle Beatitudini. Quest'uomo è il misericordioso che poi farà esperienza di misericordia. La vedremo nella prossima riflessione. La situazione è paradossale, perché, pensate, sotto la croce c'è gente che ha sperimentato la bontà di Gesù. Ci sono molti che hanno ascoltato le sue parole, le hanno trovate affascinanti. Ricordate che persino i soldati che erano stati mandati ad arrestarlo, secondo il Vangelo di Giovanni, hanno assistito a quello che Gesù diceva e quando tornano non sono riusciti ad arrestarlo, erano affascinati, dicono agli scribi, ai farisei che li hanno mandati, ai sommi sacerdoti, non abbiamo mai sentito nessuno parlare come lui. E subito loro sono arrabbiati, vi siete lasciati ingannare anche voi, cioè quest'uomo è abilissimo nella parola. Questi uomini non sono rimasti affascinati dalle parole, ma sono stati affascinati dalla persona di Gesù. Uno che dice così e che vive così non l'abbiamo mai trovato. Gente che parla bene, sì, ma gente che vive in questa maniera. Ricordate, quelli che andavano ad Ars, siamo nell'anno sacerdotale dedicato a Santo Donato d'Ars. Cosa avete visto ad Ars? Abbiamo visto Dio in un uomo. Che esperienza abbiamo fatto noi seguendo la morte di Giovanni Paolo II? Dio in un uomo. Allora, un uomo che è così è un uomo speciale. Altri addirittura hanno assistito ai miracoli, ma non c'è nessuno che dica una parola in difesa di Gesù. San Luca dice, non so se ve lo ricordate, abbiamo già visto, che il popolo stava ad assistere da lontano, quasi a sottolineare l'inerzia di questa gente che guarda il crocifisso come uno spettacolo qualunque, una esecuzione capitale, senza rendersi conto della portata cosmica di ciò che ha davanti agli occhi. Sono lì, stavano a guardare. C'è lo spettacolo della croce davanti a te e tu sei lì, indifferente, come essere al cinema, come davanti a uno schermo bianco. La beatitudine dei misericordiosi è la beatitudine simile, con altre parole, di quella degli afflitti, ricordate. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia, beati gli afflitti perché saranno consolati. Quindi tu sei misericordioso, ebbene troverai misericordioso. Tu sei afflitto, ebbene troverai la gioia perché Dio ti dà la gioia. L'esperienza del dolore morale o fisico che sia affina lo spirito, apre alla condivisione. Allora l'uomo che sperimenta in sé il fallimento e la sofferenza si apre alla comprensione del fallimento degli altri e condivide il dolore altrui, diventa misericordioso. Se uno non ha sofferto non può capire la sofferenza, può dire semplicemente sì, ti stimo, sto vicino. Domenica scorsa è stato beatificato Don Carlo Gnocchi a Milano. Ho letto una vita, sto leggendo un po' delle sue opere e io me lo ricordo da bambino, avevo 10 anni quando lui è morto, o meno di 10 anni, e mi ricordo perché lui aveva usato sfidare anche le leggi che allora impedivano di fare il trapianto degli occhi, allora non c'era ancora, ha avuto il coraggio. Quest'uomo da dove ha fatto esperienza, dove è diventato misericordioso, dove ha capito gli afflitti durante la sua ritirata in Russia, quando ha visto, ha sperimentato, ha toccato con mano lui stesso la sofferenza e poi, ecco, è diventato capace di capire gli afflitti, lui stesso diventerà il consolatore. Ebbene, qui abbiamo la stessa cosa, colui che è sulla croce, uno dei due malfattori, essendo in questa situazione di sofferenza, comincia a capire un po' la sofferenza di Cristo. E allora, certo, anche lui verrà consolato, la consolazione del paradiso, vedremo. Uomini così sono predisposti quasi naturalmente a fare l'esperienza della misericordia di Dio. Ebbene, a partire dalla contemplazione della croce, anche della propria croce, ci si apre alla compassione. Se tu cominci a contemplare la croce, ti apri alla compassione. Che vuol dire? Cosa vuol dire compassione? Compassione vuol dire capacità di patire con l'altro. Solo quando tu hai fatto esperienza di sofferenza, puoi capire la sofferenza dell'altro e puoi patire con lui. Questo malfattore diventa il termine della misericordia di Gesù, proprio perché ha usato misericordia. E quindi cominciamo a comprendere anche che ciò che è accaduto a questo poveraccio e a tanti che non hanno avuto paura di riconoscere i propri fallimenti, di riconoscere le proprie povertà, può accadere anche a noi, che non siamo migliori di loro. E cominciamo a capire qual è il segreto. Come faccio io ad arrivare a ciò che è arrivato il buon ladrone? Cominciando a riconoscere che Gesù è innocente del mio dolore, intanto, e che io sono colpevole dei miei. Guardate che è una delle cose, per quello che io sono profondamente convinto che probabilmente anche Giuda si è salvato. Cosa dice il buon ladrone? Il buon ladrone dice: no, io ho sbagliato, lui è innocente, Signore Gesù, portami con te, ti voglio con me, ti voglio, voglio rimanere con te, insomma. Cosa dice Giuda? Ho peccato, ho tradito sangue innocente, cioè lui è innocente, ridatemelo. Sono le 3 cose che dice anche il buon ladrone. Perché il buon ladrone dovrebbe essersi salvato e lui no? Dice le stesse cose. Le 3 condizioni per essere salvati sono proprio queste. Riconoscere che Dio è innocente del nostro peccato, il peccato che noi abbiamo, il male che stiamo soffrendo non viene da Dio, è frutto della mia stupidità, che lui è innocente, dunque riconosco che ho sbagliato io e voglio stare con lui, desiderio di comunione. Che cosa ha mancato a Giuda, che invece il buon ladrone ha avuto? A Giuda è mancata una comunità di misericordia ad accoglierlo. Coloro a cui Giuda si è rivolto per dire datemelo indietro, hanno detto, era la vecchia sinagoga, era la vecchia chiesa, la nuova chiesa non c'era ancora, i discepoli si erano dispersi. Ecco, allora la vecchia chiesa dice semplicemente così, a noi che importa, veditela tu. Gli è mancato qualcuno che lo accogliesse e che comprendesse questa sua, non c'era ancora. Ora, certamente il Signore avrà tenuto conto anche di questo. La strada della santità del buon ladrone può e deve diventare anche la strada della nostra santità. Niente ci può separare dall'amore di Dio rivelatoci in Gesù, nemmeno i nostri molti peccati, nemmeno i nostri fallimenti, niente. Non c'è nessuno che abbia peccato così gravemente da potersi ritenere escluso dall'amore di Dio. San Paolo l'aveva sperimentato di persona, Dirà, dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. San Paolo l'ha capito bene, è bellissimo questo. Paolo lui dice, io ero persecutore, io ho ucciso della gente, ma Dio ha voluto farmi partecipe del suo amore, della sua misericordia. L'importante è mantenere viva la coscienza della propria piccolezza. Allora, suggerisco già un piccolo esercizio da fare questa sera, mi metto davanti a Gesù, mi lascio guardare da Lui, ebbene Lui vede i miei fallimenti, anche quelli che io stento ad ammettere. Spesso ammettere i miei fallimenti può essere la mia croce, perché è difficile ammetterli. E gli chiedo di farmi sperimentare la sua misericordia. E Gesù mi dice che il primo passo, così come dice nel Vangelo, che devo compiere, è quello di accettare ciò che in me è inaccettabile. Smetterla di volermi diverso da quello che sono. E di credermi diverso anche. Io ti accetto e ti accolgo così, dice Gesù, come ho accettato il buon ladrone, come ho accettato l'adultera, la peccatrice, come ho accettato il tradimento di Pietro. È un esercizio che dà una grande pace e ci fa fare una grande esperienza della misericordia di Gesù. Gesù non mi ama perché diventerò bravo, ma mi ama così come sono, perché sono così. Proviamo a fare anche l'esercizio della misericordia e della condivisione con le persone con cui normalmente ci troviamo a vivere. Spesso noi giudichiamo, proviamo ad accogliere, sforzarci di giustificare. È possibile solo mettendoci nei panni dell'altro, chiedendoci che cosa avrei fatto io al suo posto. Quante volte giudichiamo le persone? Ma quello lì, se tu avessi avuto la famiglia che ha avuto lui, l'educazione che ha avuto lui, le cattive compagnie che ha avuto lui, come saresti? Io penso a tanti miei amici, compagni che hanno fatto un'altra strada, però io dico, mamma mia, e se io avessi avuto una famiglia come la sua, un'esperienza di dolore come la sua, come sarei? Un altro pensiero a cui ci può portare questa riflessione di stasera, come vedete ci sono tante cose, in pochi versetti possiamo agganciarci e andare nel profondo. La parola della croce è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, ma per quelli che si salvano è potenza e sapienza di Dio, così dice San Paolo, 1 Corinzi, primo capitolo, versetto 18. Guardando Gesù crocifisso, condividendo il suo patibolo, la sua sconfitta, si può trovare salvezza o perdizione. È interessante, Sono due crocifissi con lui. Uno si salva, l'altro no, probabilmente, non sappiamo. Possiamo immaginare tutte le persone che guardano Gesù pendere dal patibolo, quante persone. Tra di esse non c'è nessuno che ha compreso il linguaggio della croce. Per molti è segno di sconfitta, per altri è un lutto. Pensate agli apostoli, alla mamma di Gesù, anche lei, per lei è un lutto la croce. Per molti è un segno di scandalo. Non può essere un messia, uno così, com'è possibile? Nessuno di loro ha compreso la festosità, la croce come glorificazione, come salvezza, nonostante che Gesù avesse sempre parlato di gloria. Vi ricordate, Gesù dice, quando arriverà la mia ora, il figlio dell'uomo deve essere glorificato. Ma come? Gesù ha parlato della croce come di gloria. San Giovanni, citando il libro dei Numeri, Numeri 21:2, presenta la crocifissione di Gesù come l'avveramento di questa profezia, la profezia dei Numeri, che ricorda il serpente di bronzo che viene messo in alto, no? E Gesù dice, quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me. È Gesù che ci insegna, prima ancora che San Paolo ne parli, è Gesù stesso che ha insegnato questo linguaggio. E gliel'ha insegnato, e l'ha insegnato direttamente al buon ladrone, il quale ha capito il linguaggio della croce. È l'unico che ha capito la festosità della croce. Qui c'è un re, e lui si sente alla destra del re. Infatti gli parlerà di regno dopo. Quindi lo riconosce come re. Quest'uomo non sapeva leggere, probabilmente. Sulla croce c'era scritto che lui era il re dei Giudei, un re da burla. Abbiamo visto che Erode lo fa vestire con un abito sgargiante da pazzo, qualcuno dice un abito bianco da re, ma probabilmente il termine greco vuol dire un abito sgargiante, un abito che veniva messo alle persone che bisognava stare attento, non toccarlo perché questo qui è pericoloso, è pazzo, i pazzi non dovevano essere toccati perché erano sacri. Gli dèi si sarebbero vendicati, quindi Erode, che era superstiziosissimo, non lo tocca, pazzo, lascialo stare, mandiamolo per la sua strada. È come un annuncio a Pilato, guardatene anche tu, sta attento, io, per me è solo un pazzo, è solo un fanatico che si crede re, è uno che si crede il Messia, ma è matto. Invece quest'uomo ha capito, nessuno gli ha detto che sopra c'era scritto questo è il re dei Giudei, ha capito che Gesù è il re. Appena lui sente le parole, Padre perdona loro, nel momento in cui sente le parole si rende conto che anche per lui c'è una speranza. Come? Gesù sulla croce perdona quelli che lo uccidono. Forse c'è una speranza anche per me. Ha compreso di essere amato, perdonato. San Paolo dirà, Galati 2:20, ha amato me e ha dato se stesso per me. Guardando Gesù, questo ladrone dimentica le sue sofferenze, non sa nemmeno come ciò sia possibile, ma la presenza di quest'uomo che soffre, che muore accanto a lui, gli dà un po' di serenità. Forse quest'uomo non ha mai difeso nessuno nella sua vita, in questo caso sta difendendo Gesù, è incredibile, no? Sembra assurdo all'altro malfattore, che rimprovera Gesù di non salvarli, di non far nulla per salvarli. Qui riscontriamo ancora, vedete, le attese contrastanti di quelli che guardano Gesù. Per poter ricevere un beneficio immediato e tangibile, come la liberazione politica, la risoluzione di un problema, un dolore fisico, quanta gente si rivolge a Gesù per risolvere i suoi problemi? Contemplare la croce invece significa entrare nella logica di Gesù, accettare di soffrire con lui, morire accanto a lui, accogliere le piaghe e non chiedere altro se non di stare con lui. E questo l'ha capito il buon ladrone, eh? Il beato Don Carlo Gnocchi, in uno degli ultimi libri che scrisse sul dolore innocente, dice che visitando una volta in ospedale un bambino che era stato dilaniato da una bomba mentre giocava sull'aia, un campo minato, e quindi le due gambe che partono, maciullate le braccia, e quindi ogni giorno dolorosissime medicazioni. Lui lo va a trovare in ospedale e gli dice: che cosa pensi quando ti fanno tutte queste medicazioni che ti fanno soffrire? E lui dice: nulla. E Don Carlo Gnocchi gli dice: ma non pensi a Gesù che soffre sulla croce, che è vicino a te? Hai provato a offrire a Gesù queste cose, quello che stai soffrendo? E lui lo guarda con gli occhioni e gli dice: non capisco. E Don Carlo dice: quanto dolore andato perduto, che se fosse unito a quello di Cristo diventerebbe un dolore salvifico. E da lì nasce l'idea: questi ragazzi sono una bomba d'amore, una volta utilizzato, ha un potenziale atomico d'amore, ed è un dolore che va perduto, perché non lo sanno offrire. Ed ecco il segreto del buon ladrone: offrire il suo dolore insieme a quello di Gesù. Vedendo come soffre Gesù, gli offre il suo: Gesù, sono con te. E credo che il buon ladrone sente dentro di sé una grande consolazione che mai avrebbe potuto pensare di avere, proprio lì, mentre è condannato a morte. Quindi contemplare la croce significa entrare nella logica di Gesù, chiedere di stare con Lui. È nella croce che si verifica, cioè diventa vero, quel rimanere con Gesù che è il vertice di tutta la vita cristiana. La vita cristiana ha tutto lì il suo vertice. A che cosa stiamo chiamati noi? A stare con Gesù. Vi ricordate la chiamata degli apostoli? Ne scelse 12 perché stessero con Lui. Bere il suo calice, ricevere il suo battesimo, cioè essere immersi nella stessa acqua, vivere la stessa esperienza insieme con Lui. Ebbene, quest'uomo, questo malfattore, sta realizzando tutte queste condizioni in uno stesso momento. San Paolo stesso dirà: io porto nelle mie membra le stigmate di Cristo. Ma il più vicino testimone delle piaghe di Gesù è proprio questo sconosciuto malfattore, di cui la tradizione non ci ha tramandato neanche il nome. Solo i Vangeli apocrifi ci tramandano il nome: Disma, San Disma. Che è curioso, questo San Disma. Io mi domando, sono andato a cercare sull'annuario delle chiese, ho trovato soltanto una chiesa in tutto il mondo dedicata a San Disma. Magari adesso con internet si può fare una ricerca un po' più accurata, ma quando l'ho fatto un po' di anni fa non c'era questa cosa. In provincia di Bari, dedicata a San Disma, e credo che sia uno dei santi, visto che è il paradiso, Gesù è stato il primo santo canonizzato direttamente da Gesù, e quindi non si scappa. Più di così, è il primo santo canonizzato direttamente, che penso che sia il santo più disoccupato, chi lo invoca mai, per quello che io credo, è un po' essere furbi invocarlo, no? Gli altri sono molto occupati, come fanno a farti le grazie? Lui è così disoccupato che appena che gliela chiedi te la dà. Io lo prego spesso, il buon ladrone. Prego ogni tanto: San Disma, dammi una mano. Ebbene, lui può dire con verità, San Disma può dire quello che Pietro dirà qualche decennio dopo nella sua prima lettera. Dirà: dalle sue piaghe siamo stati guariti. Ebbene, lui può dirlo in verità questo. Perché si verifica, lui è guarito dalle piaghe di Gesù, è il primo guarito dalle piaghe di Gesù. Quando ero parroco, mi fu regalata una piccola icona, una riproduzione di un'icona rossa, interessantissima, icona orientale, e c'era Gesù risorto, Gesù che scendeva agli inferi e che prendeva Adamo ed Eva dai... E poi c'era una parte sopra, era come formata da due quadri, un primo quadro grande, Gesù che tirava fuori dalla tomba Adamo ed Eva, il simbolo dell'umanità, e poi in alto c'era una lunetta che completava l'icona, quindi c'era questa icona quadrata e sopra un'altra icona fatta un po' a lunetta, e c'erano degli angeli e c'era un tale che aveva in mano un cartiglio e portava le piaghe alle mani e ai piedi, e gli angeli erano lì stupiti guardandolo così. E io dicevo, ma chissà chi sarà Gesù, forse Gesù è disceso, poi è salito e sta mostrando agli angeli i segni della sua passione. E poi volevo capire perché sul cartiglio c'era scritto qualcosa. E allora ho preso una lente e mi sono messo lì perché era una riproduzione. Sono fatto un salto. C'era scritto in greco, oggi sarai con me in paradiso. Ma è il buon ladrone! Gesù è ancora giù agli inferi che sta tirando fuori Adamo ed Eva, e lui è già arrivato là, e questi sono sbalorditi, ma come? Un ladro, sì, o il lascia passare del padrone, o il lascia passare del re. Bellissima questa icona, no? Il primo santo canonizzato direttamente da Gesù. Poi mi spiace di averla lasciata là, perché era nella cappellina e io l'avevo messa là vicino al tabernacolo per ricordare, guardate che siamo un po' tutti buon ladroni, e allora però ecco, è curiosa questa icona che esprime un po' la sapienza anche della fede degli antichi, che ha capito bene che questo è il primo dei risorti, è il primo dei redenti, perché dalle sue piaghe è stato guarito. Ce n'è a sufficienza per diventare santi, credo, E sono tutte le occasioni che San Disma, chiamiamolo così, ha afferrato al volo. Non dimentichiamo però che piaghe e croce si coniugano con tentazione e tormento interiore. Ne possiamo cogliere il senso guardando ancora per un istante l'altro malfattore crocifisso con Gesù. Nel Vangelo di Luca viene detto che il diavolo aveva tentato Gesù con ogni tentazione, vi ricordate, nel deserto, capitolo 4 di questo Vangelo di San Luca. E dice che poi il diavolo se ne andò per tornare al tempo fissato, Luca 4,13. Il tempo fissato è proprio quello della croce, ecco il tempo fissato. Qui infatti si ripete la tentazione del tornare giù in mezzo agli altri. Salva te stesso e noi. Fai vedere chi sei, buttati giù, gli angeli ti porteranno per mano. E quindi è proprio questo, è il buon ladrone, è il cattivo ladrone, l'altro ladrone, il secondo, non sapevo se sia cattivo più dell'altro, comunque si ripete questa tentazione, la tentazione di tornare giù in mezzo agli altri, di rinunciare a una salvezza che ha bisogno di sofferenza e di morte. Quindi è una specie di richiamo al buon senso. Ma che bisogno c'è di salvarsi attraverso la morte? Ma salvati attraverso un bel gesto. Fai un bel gesto, li stupisci tutti, tac, salvi il mondo. No, Gesù salva il mondo attraverso l'umiliazione. Lo stesso brusco richiamo avvertiamo anche noi cristiani quando, dopo qualche illuminazione particolare, sentiamo la voce della reggedevolezza, lascia perdere, perché dovresti essere diverso dagli altri? Tanto non puoi cambiare da solo il mondo, bisogna adattarsi, non si può vivere in conflitto permanente, nemmeno con se stesso, accontentati. Guardate che questa è anche la tentazione che hanno sopportato i mistici, ed è quella che Gesù ha sopportato sulla croce. Di fronte a queste rivelazioni acquistano chiarezza anche le nostre tentazioni. Ricordiamoci che più noi ci avviciniamo alla croce e usciamo dalla mediocrità, più aumentano le tentazioni. Non crediate che diminuiscano, anzi aumentano. Più vai avanti, più le tentazioni aumentano. Più stai nel male, più il diavolo ti lascia in pace, tanto sei già suo. Più ti allontani dal male, più il diavolo ti tormenta. È quello che dice Sant'Ignazio molto bene quando parla di consolazione e desolazione. Allora ci mettiamo ancora davanti a Gesù per contemplarlo, ci lasciamo guardare da Lui, con lo stesso sguardo con cui ha fissato il buon ladrone, guardo la sua croce, guardo la mia croce, contemplo con intensità le sue piaghe, quella del costato, quella delle mani, dei piedi, del capo. Gesù mi dice che da queste piaghe sono stato salvato. Gli esprimo la mia riconoscenza, a tal punto lui mi ha amato. Guardo le mie povere croci, provo a domandarmi, quali sono di queste croci quella che mi dà più fastidio? La metto nelle sue mani e vedo che di fronte a lui tutte le mie croci sono sparite, le ha prese sulle sue spalle. Ecco cosa vuol dire offrire. Si è addossato i miei dolori. Gesù mi chiede di accettare me stesso con le mie croci e con le mie grazie. Ciò che conta è che io mi accolgo e mi ami come sono, con la mia originalità, con i miei limiti, e non sogni di essere diverso. Comprendo che il mio non è un andare controcorrente, ma è un seguire la corrente dell'amore, è un'altra cosa. Andare controcorrente rispetto al male, ma seguire la corrente dell'amore. Il profeta Isaia dice che davanti a lui ci si copriva la faccia, e qui abbiamo visto anche, davanti a Gesù, la gente dice, ah no, no. Le parole di bestemmia e di insulto che vengono dalla folla presente sono un segno della mancanza di comprensione della croce come segno di salvezza. Il primo ad aver creduto, vedendo un crocifisso, è il buon ladrone. La domanda però è semplice, ma come si fa ad affidarsi a uno che non sa salvare neanche se stesso? Non so cosa ne dite voi, non c'è logica qui. Umanamente non ci sono elementi che rendono comprensibile un gesto del genere. Siamo di fronte a un dono di Dio. In effetti la fede può essere solo dono di Dio e può giungere solo come dono dello Spirito Santo. Vengono in mente le parole bellissime pronunciate da Gesù, Matteo 11, ti benedico Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, agli intelligenti, le hai rivelate ai piccoli. Ecco, tra i piccoli, i non sapienti, i non intelligenti, c'è questo poveraccio, questo buon ladrone. Abbiamo visto allora, avete visto il ladrone che è un misericordioso, è un afflitto, è uno che ha contemplato le piaghe di Gesù, ora vediamo, è uno tra i piccoli. Vedete quante condizioni ha il buon ladrone, quanti segreti di santità, ha trovato in una volta sola, poche ore, in poche ore si è conquistato una vita. Se era un ladrone, come dicono le tradizioni, ma era solo un malfattore, ha rubato fino in fondo, no? Ma non solo crede che Gesù lo può salvare, dunque si affida a lui, ma crede anche che è re. Di qui la sua fede raggiunge un livello ancora più incredibile. Notiamo proprio che questo titolo, l'abbiamo visto l'altra volta, nell'ultima meditazione, è quello che era emerso durante il processo. Continuamente si giocava su questo titolo, sei re, sei re, sei re. Ed è un motivo di scherno durante la passione. Così coloro che sono sotto la croce continuano a ironizzare su questo titolo. Ah, salvato gli altri. Un re di Israele, guarda che re, non è capace di salvare se stesso. Questo malfattore parlerà a Gesù del suo regno, lo vedremo poi. E sempre attraverso questo mondo, secondo il modo consueto che l'uomo ha di pensare a questa regalità, una regalità gloriosa, ebbene, quest'uomo è uno che va controcorrente. Quello che Gesù non è riuscito a far capire agli apostoli, quest'uomo l'ha capito lì. 3 anni ci è voluto, e nell'ultima cena ancora non avevano capito, il mio regno non è di questo mondo. Quest'uomo ha capito che il suo regno è un altro, è un re diverso. Ha intuito che c'è un modo diverso di essere re, che non consiste nel prendere la vita degli altri, ma consiste invece nel donarla, nell'offrirla. Questa è la cosa straordinaria che fa questo re, e lui l'ha capita. Ma per accettare questo bisogna trovarsi in una condizione privilegiata. Qual è la condizione privilegiata per capire che essere re di Gesù è un essere re che dona la vita, soltanto stando in croce con lui? E lui è in questa condizione privilegiata, è in croce con Gesù e capisce la regalità di Gesù. La regalità di Gesù, come tutte le altre rivelazioni che egli fa, non si comprendono discutendo, studiando, facendo lunghe conversazioni teologiche o bibliche. Possono essere comprese stando con lui, condividendo la sua esperienza, partecipando al suo destino. Rimanete con me. Quante volte Gesù lo dice? Rimanete in me, rimanete con me. Søren Kierkegaard ha scritto: Cristo non è venuto a parlare di redenzione, ma a redimere. Quasi a sottolineare che il cristianesimo deve smettere di essere semplicemente una religione, riti esteriori, ma è un coinvolgimento di vita. Un'ultima considerazione, poi concludo, sulla purezza della fede di quest'uomo. È vero che noi, magari un po' maliziosamente, potremmo dire che tanto non aveva niente da perdere. Cosa aveva da perdere? Ormai era lì, inchiodato. Ma è altrettanto vero che spesso noi, in situazioni analoghe, anziché aumentare la fede, l'abbiamo persa. Quante volte? Marta Robin si trovava immobile in un letto. Lì incontra Dio, il suo amore, Gesù. Quante persone hanno avuto la stessa malattia di Marta e invece hanno perso la fede? Stessa malattia. Quante persone nella desolazione hanno maledetto Dio? Quante persone invece nella desolazione lo hanno benedetto? Vedete? Non è la situazione, è un'altra cosa. Del resto è eloquente anche il confronto che abbiamo già fatto più di una volta con l'altro che era crocifisso con Gesù, che non ha nessun segno di ripensamento. Non c'era nulla lì sulla croce che potesse aiutare la fede, niente. Anzi, tutte le apparenze erano contro. Gli altri vedono in Gesù un fallito. Non dimentichiamo che questo sarà anche il pensiero dei discepoli di Emmaus. Lo vedremo nel capitolo 24. Anche i discepoli di Emmaus dicono la stessa cosa. Ci ha imbrogliato, un fallito. Noi speravamo, ci ha fregato. Anche degli altri apostoli, che non credono alla vittoria di Gesù dopo la croce. Pensate a Tommaso, Vangelo di Giovanni. Se non tocco, se non metto le mani, impossibile. Uno fallito così non può essere un vincitore. Questo ladrone vede lui Salvatore. Ed è proprio così che lo chiama. Ecco, mettiamoci allora davanti a Gesù, glorificato, cioè crocifisso. Lasciamoci guardare da lui. È l'ultimo esercizio che vi propongo questa sera di fronte a questa esperienza del buon ladrone. Gesù mi indica il buon ladrone, mi dice, ecco il modello, imitalo, fa come lui. Non stare a discutere, non stare a voler capire, affidati completamente a me, che dono la vita. Impara da me la regalità del servizio, il dono di sé. Vedi, io non ti rifaccio nulla delle tue colpe, dei tuoi errori del passato. Come non ho rinfacciato nulla al ladrone crocifisso. Oh, fossi stato io, vedo, comodo, eh? Adesso sì, dovevi pensarci prima. Ma tacchione, caro, troppo tardi, un'altra volta. E invece no, Gesù è lì, eh? Gesù accoglie la tua buona volontà, lì dove sei. Non ti rinfaccia mai le tue colpe, i tuoi errori. Come non ha mai rinfacciato niente al ladrone crocifisso. Sappi che i tuoi peccati sono tutti davanti a me, ma io li ho già perdonati tutti. Affidati a me. Suggerisco anche di provare a ripetere quell'espressione del Salmo 130. E qualche espressione, Salmo 130, Signore, mi metto nelle tue mani come un bimbo. Credo nella forza del tuo amore. Gesù, fammi partecipe del tuo regno. Io lo chiamerei questo l'esercizio della regalità. Signore, rendimi capace di partecipare del tuo regno, della tua regalità. Vivere come espressione della partecipazione alla regalità di Gesù, per esempio, quei servizi che ci pesano, quelle cose che ci danno fastidio, provalo a vivere come un'espressione della regalità di Gesù. Sto partecipando alla regalità di Gesù. Le tue umiliazioni, sto partecipando alla regalità di Gesù. Non sei capito, sto partecipando alla regalità di Gesù. Sei insultato e sei vilipeso, sto partecipando alla regalità di Gesù. Tante volte io dico, no, stai vivendo questa dimensione santificante, trasformante. Proviamo ad accogliere tutti senza giudicare, cercando piuttosto di valorizzare gli aspetti positivi delle persone e degli avvenimenti. In questo modo si partecipa della legalità di Gesù. Questo ladrone sicuramente aveva tante pecche e Gesù le vedeva tutte, ma Gesù sa sottolineare le cose belle che ci sono in lui. Ecco, credo che per ora possiamo fermarci qui, no? In questi pochi versetti, questi tre versetti, penso che ci hanno detto qualcosa. Possiamo ringraziare il Signore e sentirci un po' messi in discussione e permettere che davvero Lui ci metta in discussione, perché possiamo camminare veramente nella direzione giusta.